Alle 8:15 minuti accogliamo, come anticipato, Massimo Torelli, portavoce campagna Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Vi saranno suonate le orecchie, ma non solo, diciamo. In questi giorni il cubo nero è stato al centro non solo di una vicenda soprattutto giudiziaria. Attenderemo poi gli esiti dell'inchiesta, così come ribadito anche ieri dal gruppo PD in consiglio comunale. Insomma, l'esito innanzitutto e la priorità a quelle che saranno le indagini, ma le dichiarazioni di Gianni da Vespa e questa dubbia paternità ha sollevato un vespaio anche politico di possibile tensione tra Gianni e Funaro. Ma diciamo, a Salviamo Firenze immagino interessi la sostanza. Questo cubo nero sta rappresentando davvero una dinamica che a Firenze sta arrivando un po' al capolinea.
È chiaro, il cubo nero, col cubo nero cambia la percezione che la gran parte della città ha di quello che è successo negli ultimi 15 anni dell'urbanistica. Evidente, c'erano voci critiche, anche spesso ospite qua in radio, che segnalavano problemi, interventi sbagliati, il fatto Invest in Florence, che era quel librettino con cui l'allora sindaco Nardella andava in giro per il mondo a vendere pezzi della città. Nel momento in cui diventa visibile il cubo svelato all'ultimo momento, il cubo nero, come si può dire, improvvisamente la città apre gli occhi e li apre arrabbiati. Quindi questo qui rappresenta un punto di svolta. Ovviamente ci sono interventi più significativi, più importanti, più gravi, penso a San Gallo, penso a quello che potrebbe succedere all'OGR, ma come vuol dire, è stato il momento della, e a quel punto improvvisamente viene giù tutto, perché quello che è successo con Renzi sindaco e Nardella sindaco aveva il sostegno di buona parte della città, aveva seguito la narrazione. In realtà poi un po' noi, un po' la stampa, in tutti questi anni abbiamo costruito una contonarrazione, quella della città in vendita, soprattutto perché Firenze ci è cara, ma c'è il problema del caro Firenze, che la gente non ce la fa più a vivere in città, e quel cubo ha svelato tutto. E quindi è importante l'indagine, ma è più importante il fatto che la città ha aperto gli occhi. E a questo punto, posso dire, c'è l'abilità del vecchio politico, del presidente Gianni, voglio dire. Però qui non è un tema di riportare questa storia alle dinamiche di scaricabarile o di chi ne esce meglio, perché anche la regione ha competenze urbanistiche rilevanti da questo punto di vista. Qui il tema è quello di come si fa a svoltare questa pagina, perché la percezione dei fiorentini è cambiata e c'è un completo disallineamento tra quello che il fiorentino, chi ama e vive e cresciuto in questa città, sente, vuole, e quello che vede davanti agli occhi.
Allora, caro casa, esodo fuori da Firenze e il mondo della scuola in crisi, impossibile trovare supplenti, leggiamo di taglio alto oggi dalla Nazione, ma ieri affrontavamo altre categorie di lavoratori. Non si riesce neanche ad accettare un lavoro a Firenze perché si sa che non ci si riesce a vivere.
Esatto, questo è il problema, questo sistema della rendita. Noi partiamo dal primo striscione che abbiamo ancora, usiamo spesso, è Firenze muore di speculazione e turismo selvaggio. La speculazione è quello modello il cubo nero, modello San Gallo. Turismo selvaggio è questi che si affitta le cantine, i locali a 1200 euro e tutto. Chi vuole lavorare in questa città è come schiacciato in un panino, dall'alto la speculazione, dall'alto dal basso il turismo selvaggio, e la gente scappa e soprattutto scappano le giovani coppie con figli, perché in realtà poi per loro i costi e una città inospitale è ancora più escludente da questo punto di vista.
La fa da pandan, diciamo, anche la notizia del calo nelle scuole fiorentine, soprattutto negli ordini inferiori.
Ma è normale, perché una giovane coppia già si mette all'anima un mutuo, ragiona, ma io vivo meglio andando ad Empoli, avendo più spazi, avendo un verde più vicino, avendo servizi. Ci metterò invece 20 minuti in macchina, mezz'ora in motorino e mezz'ora in treno arrivare al lavoro, ma risparmio 600, 700, 800 euro al mese. La differenza è quanto costa vivere ad Empoli, quanto costa vivere a Firenze, con in più il fatto che se uno va a vedere una casa a Firenze e vede e non ce la fa perché il prezzo è spropositato, si sente anche in colpa perché non ha abbastanza soldi per meritarsi di vivere a Firenze. Questo penso che sia, ci colleghiamo al cubo nero. Dopo il cubo nero le persone sono molto meno disponibili a sentirsi mortificate perché non hanno i soldi da buttare in questa rendita.
E come dicevamo in rassegna stampa, l'assalto dei turisti, 4,6 milioni nel 2025, record in città, ribadiamo sempre, non è una stigmatizzazione, ma ci deve essere una capacità di gestione.
Esatto, non c'è più la gestione perché non c'è più l'equilibrio. Cioè, Firenze è una città internazionale. Però il tema è, questa città non c'è più l'equilibrio fra noi che ci viviamo, ci lavoriamo e ci vogliamo vivere e questa ondata che è un'ondata continuamente incentivata, ignorando che il PIL di Firenze, soprattutto gli occupati di Firenze, nel settore turistico sono il 10%, quindi c'è un 90% fra cui c'è Ragionier Crescioli, ci siete, ci sono io e tutto, che viviamo di altro, e non è possibile che questo 10% conti per il 100%.
Buongiorno, noi abitiamo in Santa Reparata da generazioni, ora stiamo cercando di andar via, non è più vivibile solo per turisti, ci scrive Sandro. Rimaniamo in zona, andiamo in via San Gallo, c'è stata una iniziativa importante dei residenti, sono andati in Palazzo Vecchio lunedì per consegnare un invito.
L'invito è un invito a camera con vista, cioè molti residenti, noi li supportiamo come campagna, apriranno le loro case dalle finestre, in maniera che i fiorentini, che spesso leggono cose sui giornali o le sentono in radio, però vedere un'altra percezione, possano andare lì, oltre che esprimere vicinanza a queste famiglie che sono murate in casa, a vedere con i propri occhi quello che succede, tutto questo per dare forza a una domanda, a una richiesta. Come è possibile permettere tutto questo? Perché quando uno lo vedrà, è inutile fare spoiler, rimarrà assolutamente sbalordito. E dall'altra parte una richiesta molto semplice, poi siamo in un periodo, campagna referendaria molto netta, questo cantiere può andare avanti sì o no? E questo è no, e però dico, venite a vederlo perché sono curioso di trovare qualcuno che lo si affaccia, vede la situazione e dice che bello questo e quello che ci
vuole. Un open day abitativo per far vedere, rendere l'idea in San Gallo. Sentiamo uno stralcio di un'intervista realizzata ieri da Domenico Guarino ad una proprio delle residenti che è vittima di tutto questo.
Partiamo da questo invito che voi avete fatto, no? Agli amministratori di venire a sincerarsi con i propri occhi di quello che è la situazione di fronte alla torre che viene costruita in via San Gallo. Perché?
Perché da fuori effettivamente non la visuale è talmente chiusa da tutti i muri perimetrali che non ci si può rendere conto dell'effettivo impatto del cantiere e delle costruzioni che stanno sorgendo. E quindi l'invito è rivolto chiaramente agli amministratori perché si rendano conto di quello che sta diventando Firenze con le politiche attuate fino a questo momento, quindi di svendita del centro urbano, togliendo quindi servizi, togliendo possibilità ai residenti per darle invece ai turisti altospendenti, quindi una trasformazione che sicuramente non è gradita. Dall'altra parte invitiamo anche i cittadini perché secondo noi in questo momento c'è veramente bisogno di fare comunità, perché non basta lamentarsi e dire il degrado, dire la città è invasa ai turisti, bisogna fare qualcosa tutti insieme, però per il motivo detto prima, da fuori effettivamente non si vede. Entrando invece nelle nostre case la visuale è totalmente diversa, ci si può rendere conto al di là dei rendering e delle immagini diffuse eventualmente da progettisti o da persone del cantiere, che effettivamente insomma l'impatto è veramente notevole.
Ecco, Nicoletta, una delle residenti, l'appuntamento per vedere con i propri occhi, ricordiamolo?
È sabato 28 dalle 10:30 a mezzogiorno e mezzo. Anche l'immagine che abbiamo scelto per l'invito è camera con vista, lì c'è la Jeremy Irons che si affacciava su Lungarni, sul Bello, ora insomma da quelle finestre uno si affaccia e si trova in un'altra dimensione, come si può dire, perché noi cerchiamo sempre di trovare un tocco leggero per denunciare anche aspetti molto pesanti.
Venite al quartiere del Maglio, ci stanno devastando, Torelli è l'unico che ci sta ascoltando. Dov'è il quartiere del Maglio?
Il quartiere Maglio? Del Maglio è quello che va dal Four Seasons, quindi che va da piazzale Donatello fino a San Gallo, e quell'area lì è l'area lì che compre, che è una delle aree più attaccate, a cavallo fra Piazza Libertà, quell'area lì interna è un'area dove io studiavo, Castelnuovo, era un'area, come si può dire, residenziale, era un'area vivibile che sembrava fuori dai grandi investimenti turistici, e ora, come si può dire, è invece la nuova frontiera, perché ormai non si fanno più i palazzi, non si fanno più gli alberghi, ora si comprano gli isolati. Quindi se c'è l'isolato del Four Seasons, poi c'hai una specie di zona
ricorda un po' Monopoli,
di zona demilitarizzata che piglia via Venezia, poi si arriva a San Gallo, accanto a San Gallo c'è la questura, ma uno pensa quando è che ci sarà l'intervento del mezzo, voglio dire, però è proprio un fatto che pezzi di città vengono venduti, e lì con la caratteristica che ci sono interventi dell'iperlusso, e l'iperlusso per valorizzarsi ha bisogno di allargarsi, per dire, in tutto il quartiere non incontrerete persone come Torelli, persone che vanno a lavorare la mattina e tutto, perché te devi fare un quartiere che non è lussuoso in quanto elegante, deve essere ipercaro ed esclusivo, escludente degli altri, perché il lusso è anche una percezione di raffinatezza. Qui invece c'è una, soprattutto quando vedi il progetto di San Gallo, una volgarità molto cara.
Allora ci scrivono: purtroppo anche a Empoli la situazione sta peggiorando, 650 euro al mese per bilocali e sempre più Airbnb e palazzi interi. E questo
no, ma perché l'ondata arriva da Firenze, perché noi veniamo da vecchie storie in cui c'era il comune di Brozzi, quelli del Sodo che sono diversi da Castello, cioè proprio battaglie campali, Pistoia sembrava paese estero, Empoli lontanissimo. In realtà, come si può dire, questi meccanismi si muovono lungo le direttrici, la superstrada, del treno, e di conseguenza come ci vanno a lavorare a vivere i fiorentini o chi che non ce la fanno, un turista che dice spendo 250 euro a notte a Firenze o vado lì e spendo 100 euro, poi nel caso faccio un giro in bici in campagna, poi in collina.
A questo proposito citavamo il Sodo, ci scrive Giacomo: un mio amico aveva una ditta in via Michelacci, zona il Sodo, ha dovuto spostarsi perché un'azienda immobiliare ha comprato tutto il blocco di fondi dove si trovava l'azienda.
È una cosa che si ripete, perché questo sistema uccide il lavoro, perché se uno ha 10 a 5 a 2000 metri quadri, a 1000 metri quadri, uno ci può mettere un'attività produttiva, quindi c'ha dipendenti, vende o non vende il prodotto, c'ha investimenti delle macchine, ci mette, li trasforma in posti letto, come si può dire, non c'ha pochissimi dipendenti o quasi nessuno, non c'è rischio imprenditoriale perché questi turisti continuano a aumentare, e poi male male c'è qualche grande fondo di investimento che fa la logica del Monopoli che ti comprerà, ed è molto, quindi come si può dire, più interessante. E ma faccio una domanda al contrario: se uno, chiunque ci ascolta, dice devo aprire un'azienda manifatturiera, penserebbe mai di aprirla a Firenze? No, perché nella percezione collettiva a Firenze si aprono soltanto ristoranti ed alberghi.
E quindi è proprio un cambio culturale che deve essere fatto, e il momento deve essere ora. È già tardi, ma non possiamo, insomma, non evidenziare questa necessità. Leggevamo e raccontavamo anche dalla cronaca di un'evasione fiscale da 120 e passa mila euro per un privato che aveva 30 residenze in Oltrarno. Io mi chiedo, ma questi 120 mila euro chissà quanto li ha recuperati nella gestione dei 30 residenze, insomma.
No, 120 mila euro di tassa di soggiorno,
quindi
vuol dire che ha incassato alcuni milioni, e questi 30 residenze avevano l'abilità, avevano l'agibilità, risultavano registrati, avevano il CIN. Come mai non vengono chiuse? La domanda è: come mai non vengono chiuse? Perché io vedo che spesso il comune dice si va in zona di quel mercato, mediamente vengono trovati i venditori abusivi, casomai non nati in Italia, e lì si sequestra la roba, si chiude tutto. Come mai a questo?
Allora, siamo in conclusione e ci riaggiorneremo con Torelli, soprattutto racconteremo Camera con Vista, l'appuntamento dell'Open Day in San Gallo di sabato. Ma giusto un flash, un'opinione su questa proroga concessa dalla Regione ai proprietari di alloggi destinati agli affitti turistici per il passaggio da civile abitazione a ricettivo.
Allora, va guardata. Noi stiamo cercando la norma per indagarla, perché chiaramente, però il tema è, certamente ci sarà un motivo giuridico, e quindi la domanda è: come è possibile che tutti i consiglieri regionali, tutti gli uffici legali delle regioni non si siano accorti che ci fosse una pecca così grande? Dall'altra parte mi sembra che ci sia la paura, si dice, alcuni dicono il braccino, ogni volta che si arriva a dire si interviene sul serio su questo problema c'è un rinvio. Quindi voglio dire, pigliamo per buono che questa volta è stata una svista tecnica clamorosa.
La prossima?
No.
10:30 via San Gallo, sabato open day. C'è chi ci scrive anche sull'aeroporto, perché l'ampliamento insomma non è svincolato da tutta questa riflessione.
Anche perché sull'aeroporto la domanda è: se ne vengono altri 2 milioni di turisti, dove li mettiamo?
E allora, ma su questo torneremo e la riflessione rimane aperta. Tra poco il GR di Popolare Network e poi Dillo a Controradio. Spazio alle vostre segnalazioni. Grazie a Massimo Torelli.
Grazie a voi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. 4 persone sono state uccise e altre 2 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia, in Ucraina, a seguito di attacchi russi. In totale, nel corso della giornata che ha marcato il 4° anniversario dell'invasione russa, Mosca ha lanciato 643 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. A riferirlo è stato il capo dell'amministrazione militare di Kiev. Ieri sera l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato con 107 voti a favore una risoluzione in sostegno dell'Ucraina promossa da Kiev. Gli Stati Uniti si sono astenuti, mentre Mosca ha votato contro insieme ad altri 11 paesi.
Gli Stati Uniti sono tornati.